Va ora in onda Studio di X.
E bentrovati da Roberto Scaglione, consueto appuntamento settimanale dedicato al mondo della radio, del radioascolto, dei media e della tecnologia. Anche questa settimana vi proporrò un mix fra le nostre due trasmissioni, quella della Sicilia Media Comunicazioni, quindi Obiettivo di X dedicata al mondo della radio e del radioascolto internazionale, e Media & Tech, quella dedicata al mondo dei media e della tecnologia. Cominceremo proprio dal radioascolto internazionale, proseguiremo poi con l'estratto da Media & Tech e ci ritroveremo poi a fine trasmissione per i saluti. Ma vi ricordiamo che siamo presenti sul web e sui social. Sul web a partire dai nostri due siti internet www.bcldnews.it e www.siciliamedia.it, ma cercateci anche sui social con le varie pagine ufficiali, con i nostri gruppi, dove potrete richiedere l'iscrizione per rimanere in contatto con noi anche al di fuori di questa mezz'ora settimanale che passiamo in radio. Quindi passiamo adesso, ripeto, alla parte informativa, prima quella del mondo della radio e del radioascolto, poi le notizie provenienti dal mondo dei media e della tecnologia, e poi alla fine ci ritroveremo qui per i saluti. Buon ascolto.
If you're looking for all the hit music that reaches out and squashes your time, you just found it. It's your
time. E anche questa settimana cominciamo lo spazio informativo ricordandovi che c'è una sospensione per le trasmissioni in lingua italiana già a partire dal 3 maggio e fino al 2 giugno, ma solo per la frequenza 7265 kHz, in quanto irradiata da un trasmettitore che è in manutenzione per un mese, una cosa a cui ormai siamo abituati praticamente ogni anno. E nel comunicarcelo la sezione italiana di Radiocino Internazionale ne approfitta come al solito per chiederci opinioni e proposte sulla programmazione sulle onde corte, ma anche su quella sul sito internet, oltre che una particolare attenzione all'applicazione Cinitalia, che è un'app per dispositivi mobili che è in grado di fornire informazioni e servizi in lingua cinese italiana. Vi ricordiamo che Radiocino Internazionale è anche su Facebook, e a proposito di emittenti che trasmettono ancora, sono pochissime nella nostra lingua, c'è un concorso a premi, uno dei tanti che organizza Radio Romania Internazionale, in questo caso è dedicato all'anniversario dei 100 anni da quando i territori abitati nella maggior parte da romeni si sono unificati in un unico stato nazionale. Il concorso si chiama Alba Iulia, città dell'unità. Sono alcune semplicissime domande le cui risposte sono già comprese nel bando integrale che potrete trovare sia sul sito internet il nostro www.bcldnews.it che sul sito chiaramente di Radio Romania Internazionale www.rri.ro. Ci sono come al solito diversi premi, i primi due sono due vacanze per una persona, vitto e alloggio compresi, nel periodo 10-18 settembre 2018 nella zona a cui il concorso si riferisce, con come al solito le spese di trasporto internazionale a carico dei vincitori, poi tanti altri premi. Le risposte si possono inviare o per posta tradizionale al famosissimo, almeno per chi pratica lobby del radioascolto, indirizzo di via Generale Bertelot 6064, Rione 1, Bucarest, PO Box 111, CAP 010165, oppure via fax allo 0040 21 319 0562, o come vi consiglio sempre di fare via email alla casella ital@rri.ro. Nel caso in cui inviate per posta devono giungere lettere con un bollo postale che abbia al massimo la data del 30 giugno 2018, nel caso delle risposte telematiche oppure attraverso i social, insomma per l'ambiente online, entro le 24 ore a romena sempre del 30 giugno 2018. Ricordo ancora una volta che il regolamento del concorso è disponibile sul sito www.rri.ro, ma anche sul nostro BCL News oppure sulla loro pagina Facebook. E passiamo adesso a orari e frequenze. C'è una trasmissione aggiunta per la KTWR, per Transworld Radio Asia, dall'isola di Guam, è schedulata a partire dal 3 giugno in Uyghur, dal lunedì al venerdì fra le 12.30 e le 12.45 su una delle loro storiche frequenze 9.975 kHz. A partire dal 7 maggio invece un cambio di frequenza per Channel Africa fra le 4 e le 4.55 sempre dal lunedì al venerdì in lingua inglese. Le trasmissioni che erano su 6.060 kHz sono state spostate a 6.145, immutato il sito, quello di Meyerton con 250 kW di potenza. La frequenza 6060 è infatti occupata da Radio Habana Cuba con la sua programmazione in lingua spagnola. Ma c'è anche un altro cambio per Channel Africa e riguarda la trasmissione fra le 17 e le 17.55, sempre in inglese dal lunedì al venerdì, che era in onda su 11.745 kHz e che a partire dal 7 maggio appunto sarà in onda anche questa da Meyerton con 250 kW sugli 11.885 kHz. In questo caso il motivo è l'interferenza della radio della BSKSA dell'Arabia Saudita. E cambio di frequenza, ma questo è già avvenuto a partire dal 25 aprile anche per Adventist World Radio. Le trasmissioni fra le 14.30 e le 15 in dialetti credo locali, che era in onda sui 15.165 kHz, è stata riposizionata a 15.150, e invece le trasmissioni fra le 15 e le 15.30 in Telugu su 15.590 sono state spostate dal sito trasmittente di Kosimbrod a quello di Yerevan. E cambio di frequenza, l'ennesimo, i tantissimi a cui siamo abituati durante l'anno per Scio Calze Sea Breeze, anche in questo caso già in atto a partire dal 28 aprile, adesso fra le 13 e le 14 le trasmissioni sono diffuse su 7215 kHz, erano sui 6040, e quelle fra le 16 e le 17 sui 6165, erano sui 6090. Trasmissioni tutte provenienti da Yamata con 300 kW di potenza. Vi ricordiamo che cambiano in dipendenza dal giorno della settimana, sia nella prima che nella seconda mezz'ora di programmazione. Trasmissioni che sono comunque in cinese, giapponese, coreano e anche un giorno alla settimana in lingua inglese, trasmissioni che sono insomma legate, perché praticamente più o meno della stessa trasmissione si tratta, anche a quelle di Furusato no Kaze, che sono trasmissioni in questo caso solo in giapponese, all'interno della programmazione di Shokaze Sea Breeze, che quindi fra le 14.05 e le 14.35 sono diffuse adesso su 7.325 kHz piuttosto che sui precedenti 6.070, in questo caso per sfuggire ad altre interferenze. Ma anche la nuova frequenza soffre di una pesantissima interferenza da parte di Radio Cina Internazionale in filippino con 500 kW da Pechino. E insomma, quello che sta avvenendo per le trasmissioni della Voiri è alquanto complicato da riportare come informazioni via radio, ma c'è un'opera di jamming pesantissima e soprattutto uno scontro di isofrequenze in maniera particolare con l'Arabia Saudita. Fatto sta che spesso ricorrono, soprattutto tutto questo avviene per il servizio in lingua araba, ricorrono ad altre frequenze piuttosto che a quelle schedulate. Ripeto, non posso riportarvi qual è la situazione perché è continuamente in divenire giorno per giorno, sarebbe lunghissimo anche riportarvi quello che abbiamo monitorato nell'ultima settimana, però insomma stateci attenti perché potrete trovare delle cose veramente curiose, oltre che tanti fuori schedule, un jamming con delle sirene su tutte le trasmissioni in arabo della voce della Repubblica Islamica dell'Iran, e frequenze fuori schedule anche per le trasmissioni di Radio Riyadh, quindi dall'Arabia Saudita, che vanno con il loro servizio dedicato alla preghiera del Corano proprio a disturbare le frequenze della Voiri. Una notizia che è più o meno interessante, perché cerchiamo di capire, secondo quello che accade negli altri paesi e quello che potrebbe accadere da noi, anche se in questo campo siamo, a questo punto aggiungo io per fortuna, enormemente in ritardo, perché parliamo di DAB+. C'è stato un servizio della TV svizzera che ha cercato di dare un qualche indirizzo agli ascoltatori che saranno praticamente costretti ad utilizzare questo tipo di ricezione, su quale insomma ricevitore scegliere, perché la radio cambia musica, ma tra gli 8 apparecchi radio DAB+ che ha approvato proprio la TV svizzera sono molte le delusioni e alcune ricevono, come si suol dire, una sonora bocciatura. Sono scadente, prezzi e display insufficienti e soprattutto batterie che durano molto poco. Questi sono i difetti della radio digitale dal lato dell'ascolto. Perché questo servizio da parte della TV svizzera? Perché entro il 2024, nel loro caso, tutte le radio svizzere dovranno adottare il DAB+. Si promette un suono di ottima qualità, senza fruscio o crepitii anche in viaggio, e una grande facilità di utilizzo, con la possibilità anche di informazione aggiuntiva attraverso testa e immagini. Ma è sempre così? Se lo sono domandati proprio due popolari programmi della TV svizzera. Sono due programmi in italiano, Patti Chiari, che è andato in onda il 27 aprile su RSI La 1, preceduto dalla TV germanofona SRF, che lo aveva affrontato l'argomento il 3 aprile nel programma Kanzensturz. In tutti e due i casi c'è la possibilità di trovare qualcosa su questi due servizi sul sito rsi.ch per il programma in italiano, su srf.ch per quello in tedesco. E Fatti Chiari, nello specifico, ha esaminato 8 modelli diversi che hanno prezzi che vanno da 90,90 € a ben oltre 30 franchi, quindi un range fra 85 e 260 euro circa. E come dimostrano anche le osservazioni che giungono all'Ufficio Federale delle Comunicazioni, che coordina questo passaggio al digitale in Svizzera, i risultati sono tutt'altro che incoraggianti, anzi molto poco incoraggianti. Ha vinto il test, per la cronaca, il modello Ruark Audio, circa 340 euro, 379 franchi in Svizzera, con un voto di 5,1, che ha mostrato nella, insomma, mediocrità, la migliore qualità del suono e facilità di utilizzo. Al test di parlato, musica classica e pop, i ricevitori sono apparsi con suono scadente anche per le dimensioni dell'altoparlante e problemi di elettronica. I display sono apparsi spesso troppo piccoli e insufficienti, ma soprattutto il problema grosso sono le batterie. Infatti, dovendo comprare le batterie a parte, il costo supera i 20 euro, 24 franchi per loro, e la durata è molto scarsa. I peggiori addirittura si bloccano dopo 6 ore, il migliore dopo 24 ore di funzionamento ininterrotto. E secondo invece il programma in tedesco Kanzensturz, un apparecchio ha anche mostrato di subire disturbi dai telefoni mobili, e l'ascolto in quasi tutti gli apparecchi non è possibile in ogni luogo, quindi muri di cemento ad esempio, ma lo sappiamo bene, ne bloccano il segnale. Il DAB Plus, continua a scrivere Luigi Cobisi, a dare segni di insufficienza e costare parecchio. La strada è ancora lunga, e credo invece, io aggiungo, che la strada non ci sarà proprio, perché da qui, nel caso della Svizzera, al 2024, nel caso nostro credo da qui a mai, insomma, la radio avrà ben altri modi di distribuzione, con l'IP assolutamente in testa. È un'iniziativa molto interessante, di cui purtroppo non siamo arrivati a darvi notizie in tempo qui in trasmissione, ma chi ci segue sui social e sul nostro sito internet è rimasto abbondantemente informato. Ve la do lo stesso, perché è molto interessante quanto ha fatto nei giorni scorsi la stazione francese RTL, che per celebrare il 50° anniversario dei fatti del maggio 68 ha creato una web radio ad hoc disponibile per 24 ore dalle 16 UTC del 3 maggio. Si chiamava RTL Radio 68 e è stata ripetuta fra le 23 e le 2.30 UTC, poi anche, oltre che in FM, in Francia, sulla frequenza in onde lunghe dei 234 kHz. E dei segnali di disgelo fra le due Coree vi hanno abbondantemente parlato radio, televisione, giornali, siti internet e quant'altro. Noi qui in trasmissione ci soffermiamo solo a un'informazione che può essere, anzi è, estremamente interessante anche per il mondo della radio e soprattutto del radioascolto internazionale. Infatti la Corea del Nord, a partire dal 5 maggio, è tornata a utilizzare l'orario UTC più 9, sfuggendo quindi, tornando indietro quindi da quella mezz'ora dispari utilizzata proprio da quando c'era stata l'invasione giapponese, per non utilizzare lo stesso orario della Corea del Sud e del Giappone. Quindi rientrato anche questo aspetto di particolarità per quello che riguarda la Corea del Nord. E nuova trasmissione per la Voice of America in inglese a destinazione Bangladesh, schedulata a partire dal 29 di aprile, e riguarda le onde medie thailandesi dei 1575 kHz, oltre che i 12.020 kHz sempre dalla Thailandia, e i 15.715 e i 17.790 kHz dalle Filippine, che saranno utilizzate in questo caso fra le 11.30 e le 12 UTC. Ripeto, trasmissione in lingua inglese a destinazione Bangladesh, trasmissione che è già in onda dal 29 aprile. E invece in questo fine settimana c'è stato il il cambio di frequenza per le trasmissioni a destinazione America del Nord per The Mighty KBC, che fra le 00 e le 02 UTC, come avviene per gli altri anni, è tornato a utilizzare una banda superiore, in questo caso nello specifico i 9925 kHz.
If you're looking for all hit music that reaches out and squashes your time, you just found it. It's your
time. Con l'entrata in vigore del nuovo regolamento UE sulla privacy, il cosiddetto GDPR, il 25 maggio prossimo, social e chat dovranno modificare le condizioni d'uso sul consenso al trattamento dei dati personali. Infatti l'articolo 8 del GDPR prevede che per chi ha meno di 16 anni e vuole usare tali servizi, un genitore oppure un tutore debba consentire a suo nome ai termini di utilizzo, e i singoli paesi membri possono decidere autonomamente di abbassare questo limite di età fino ai 13 anni. Facebook, WhatsApp e Twitter si sono già adeguati alla norma europea, mentre altre app da Snapchat a Signal, passando per Telegram, devono ancora farlo, e quasi tutte le app tuttavia sono vietate a chi ha meno di 13 anni per via di un'altra legge, una legge statunitense che è il Children's Online Privacy Protection Act, una legge addirittura ventennale del 1998, e va detto che tali limiti anagrafici sono più che altro formali, che chiaramente poi vengono facilmente aggirati da bambini e ragazzi a cui praticamente basta mentire dicendo di essere più grandi. Ma andiamo per gradi: in molti social network avrete già ricevuto gli avvisi adeguati che vi inviavano ad affare delle procedure, andare a leggere i nuovi termini di utilizzo. Partiamo da Facebook, che con l'adeguamento al GDPR i giovani tra i 13 e i 15 anni hanno bisogno, come dicevamo, del consenso di un genitore per usare il social come tutti gli altri, e in mancanza di questa autorizzazione i ragazzi vedranno una versione meno personalizzata della piattaforma, con condivisione limitata e annunci meno rilevanti. E il sistema di controllo prevede che l'under 16 indichi il contatto sul social oppure l'indirizzo email del genitore che darà il consenso. La novità varrà per tutti, non solo per gli europei, e non è l'unica. Facebook ha detto che vieterà il riconoscimento facciale a chi ha meno di 18 anni. Poi c'è Messenger, che è la chat di Facebook, che come il suo social sta chiedendo agli utenti di aggiornare le impostazioni sulla privacy proprio in vista del 25 maggio, e anche sull'app varrà la soglia dei 16 anni. WhatsApp invece, che è la chat più gettonata al mondo, che è di proprietà anche questa di Facebook, richiederà un'autorizzazione ai genitori di questi ragazzi fra i 13 e i 15 anni, ma solo nell'Unione Europea, e in mancanza dell'ok genitoriale in teoria gli under 16 non potranno usare la chat. In pratica invece non è ancora chiaro come l'app intenda controllare l'età dei suoi utenti europei. È possibile, si dice, che si limiterà a chiederla, incassando chiaramente le bugie dei più piccoli. Poi c'è Twitter, il microblog ha iniziato a aggiornare anch'esso i suoi termini di servizio per allinearsi al GDPR. Sui minori ha innalzato da 13 a 16 anni l'età minima richiesta agli europei per usare Periscope, e l'app, che è stata acquistata, vi ricordiamo, da Twitter nel 2015, è quella che serve per fare delle dirette video con lo smartphone, e anche qui non è chiaro come avverrà il controllo dell'età. Invece Instagram, il social delle immagini, appartenente alla galassia Facebook anch'esso, ha iniziato l'adeguamento alle nuove norme, consentendo all'utente di chiedere una copia di tutto quanto ha condiviso sulla piattaforma, quindi foto, video e messaggi. Il limite d'età non è stato aggiornato e al momento resta fermo a 13 anni. Poi Snapchat, la chat usa e getta, popolarissima soprattutto tra i più giovani, per registrarsi richiede una mail o un numero di cellulare, l'età non viene però chiesta, e leggendo le condizioni d'uso si scopre che i servizi non si rivolgono a persone sotto i 13 anni, e questo spiega perché non raccogliamo consapevolmente dati personali di soggetti con un'età inferiore a 13 anni, è palese. Nel 2013 aveva creato fra l'altro SnapKids, che era una versione proprio ridotta dell'app per i ragazzini tra gli 8 e i 12 anni. E infine Telegram e Signal, che sono le due chat a prova di intrusione, molto apprezzate per la riservatezza, in fase di registrazione chiedono soltanto il numero di telefono, e per ora non sono stati fatti annunci di conformità al GDPR. Quindi, riepilogando, per Telegram per ora nessun annuncio di adeguamento, Facebook 13-15 anni una versione limitata senza consenso, e gli under 16 vietata il riconoscimento facciale. Messenger per gli under 16 limiti anche per l'app, WhatsApp fra i 13 e i 15 anni limiti solo nell'Unione Europea, Twitter per 16 anni l'età minima nella UE per usare Periscope, Instagram 13 anni di attività di età, scusate, minima, così come Snapchat. Ed essere smart presuppone avere internet in casa. Detto così, la definizione è un po' generica, però serve a capirsi, perché è chiaro che avere una connessione IP rappresenta ormai un'esigenza fondamentale per le famiglie italiane e non solo. Avere internet serve a tante cose ormai divenute prassi quotidiana per la stragrande maggioranza delle persone. Una connessione può servire a far navigare i nostri inseparabili cellulari, a usare e collegare apparati smart come le TV, gli speaker, oppure l'illuminazione, il riscaldamento, il condizionamento, l'antifurto, ma anche ad accedere a servizi online che sono sempre più diffusi e comodi, dalle operazioni di home banking a pagare bollette, ottenere certificati o analisi sanitarie, studiare, avere rapporti con le istituzioni in generale. E serve, come ormai fanno tantissimi e non solo tra i più giovani, anche a guardarsi una serie TV, oppure utilizzare videogiochi magari sfidando gli amici che sono dall'altra parte del mondo, e ad ascoltare e scaricare soprattutto musica, informarsi, insomma di tutto e sempre ormai di più. E non a caso da molte parti, con associazioni di consumatori in testa, si chiede che la disponibilità di una connessione a banda larga sia considerato un bene di prima necessità e un servizio universale che quindi arrivi in tutte le case, cosa che invece in Italia è prevista solo per la telefonia fissa e l'elettricità. E ad oggi in Italia esistono circa 21 milioni e 580 mila accessi di rete telefonica fissa. Dopo anni di calo, da fine 2016 c'è stata una lieve risalita, mentre gli accessi internet, che siano in banda larga o ultralarga, sono 16 milioni, e dunque siamo in pieno boom. E questo molti lo sapranno per esperienza diretta legata a quanto accade a loro oppure ai loro amici. Il problema però, anche se la qualità media delle connessioni è cresciuta sensibilmente nel corso degli ultimi anni, infatti gli accessi con velocità inferiori a un Mbps sono ormai diminuiti a 1,7 milioni e di una cifra che è equivalente sono cresciuti gli accessi con velocità sopra i 30 mega. Come dicevo, il problema però è che le linee su cui viaggiano tutti i dati sono come delle autostrade, e in molti casi sono anche vecchie e inadeguate, che non arrivano dappertutto e che comunque sono ormai sempre più affollate. Perché in questa rapida e vorticosa evoluzione del mondo digitale l'Italia si sta scontrando con un ritardo assai pesante sul piano delle infrastrutture tecnologiche, in particolare con reti di trasmissione dati a banda larga, infrastrutture che sono fondamentali tanto per le famiglie quanto soprattutto per le imprese che puntano a essere smart in tutti i sensi. E il rischio per tanti è quello di restare tagliati fuori, creando quindi delle disuguaglianze e penalizzazioni tra fasce di popolazione oppure tra aree diverse dentro il nostro stesso paese, così come discriminazioni ci possono essere per chi, soprattutto imprese, è costretto a sfidare concorrenti esteri. E questo è quel che viene chiamato il digital divide, ovvero quel gap sul piano della competitività digitale che colpisce l'intero sistema Italia. Però vediamo adesso un po' di cifre. Come si potrete verificare anche da voi stessi sul sito del governo, all'URL www.bandaultralunga.italia.it, ad oggi in Italia la copertura della rete con banda larga, cioè quella che ha una capacità di trasmissione fino ai 30 mega, cioè gli Mbps per intenderci, i megabytes per secondo, o ultralarga, quelli invece fino a 1 giga, fino ai 1000 megabytes per secondo, è pari al 42,6%, cioè su 36 milioni e 522 mila unità immobiliari prese in considerazione, la percentuale è questa, 42,6%. Dunque, nonostante il boom di questi anni, più di metà delle abitazioni in Italia ancora non ha l'accesso a internet. E sembrerebbe una sorpresa, in realtà non è così, perché il dato diventa poi ancora più negativo se si guarda alla sola banda ultralarga, cioè sostanzialmente a quei collegamenti in fibra ottica, quelli che oggi di cui tanto si parla e che consente soprattutto prestazioni nettamente migliori e adeguate ai volumi di dati che oggi si utilizzano anche nelle situazioni più semplici, quello di vedere un film in HD per esempio. Ebbene, in Italia la fibra arriva oggi solo nel 4,6% delle abitazioni, con un dato che si colloca in Europa al 25° posto, altro che universo smart, direbbe qualcuno. E gli ultimi governi hanno finalmente e meritevolmente cercato di mettere in atto un piano di investimento su questo versante, fissando anche degli obiettivi che prevederebbero per il 2020 di arrivare addirittura a una copertura del 100%, di cui almeno l'85% con banda ultralarga. Ma il progetto legato in larga parte a investimenti privati, pare marciare con qualche ritardo e fatica, malgrado nelle nostre città vedrete già all'opera in questo periodo tantissimo personale che sta passando la fibra del cosiddetto progetto Open Fiber. E in campo ci sono anche tradizionali operatori privati, a cominciare da Telecom, che è ancora leader di questo mercato, che controlla una quota pari al 45% degli accessi internet, e parliamo di una società che è travagliata anch'essa da guerre tra gli azionisti e sin qui anche molto protesa a difendere la rete in rame su cui viaggia la telefonia classica, piuttosto che puntare con decisione sulle nuove tecnologie. Si tratta in definitiva della difesa di una rendita di posizione. E poi, almeno per quello che riguarda la fibra, c'è Fastweb, che ha sviluppato una sua consistente rete puntando sulla fibra ottica con il 14,8% del mercato, seguita da Wind e Vodafone. Come poi vi dicevo qualche istante fa, c'è la novità costituita dall'arrivo di Open Fiber o Open Fiber, società legata al gruppo Enel, che non sarà gestore in rapporto diretto con gli utenti finali, ma che si è lanciata nella costruzione di una sua rete in fibra ottica, che poi sarà noleggiata agli operatori che vorranno utilizzarla, e qualcuno ha già iniziato anche a vendere dei servizi che viaggiano su questa rete. Il nuovo operatore ha già vinto i bandi in diverse regioni e sta procedendo, annunciando anche di aver connesso alla fibra già 65.000 abitazioni nel solo mese di dicembre 2017. In questi primi mesi del 2018 sta lavorando veramente a ritmo molto molto importante. Si parla di investimenti miliardari e di uno scontro tra operatori che sono protesi prima di tutto a tutelare i propri interessi. C'è anche chi dice che bisognerebbe creare una società unica per la gestione delle reti in fibra, ma la speranza, almeno per noi, è che i benefici di questa sfida arrivino anche alle famiglie e alle imprese, sia in termini di qualità del servizio che soprattutto di tariffe convenienti. Anche perché, a completare il quadro, c'è poi da dire che nel nostro paese esistono un 24,6% di abitazioni che sono considerate aree a fallimento di mercato, cioè quelle nelle quali, per il ridotto numero di abitanti oppure per difficoltà di accesso, per gli operatori privati non sarà mai conveniente portare dei collegamenti a banda larga. E qui è lo Stato che si è preso l'impegno di intervenire a proprie spese, infatti già sulla carta c'è uno stanziamento di 3 miliardi, ma con delle incognite che sono ancora aperte sugli effettivi tempi di realizzazione delle opere. E conclude Newslinet che questa dunque è la fotografia della situazione italiana, una fotografia che è in faticoso movimento in un contesto industrializzato e proteso verso lo smart, nel mentre però il mondo sta correndo verso soluzioni tecnologiche e sempre più potenti e veloci, appunto smart, e la quantità di dati che i cavi devono riuscire a far passare aumenta esponenzialmente. Al momento siamo nel gruppo inseguitore rispetto alla gran parte dei paesi europei, siamo al 25° posto, ripeto, e questa è la situazione al momento, situazione di cui certamente continueremo ad occuparci anche in futuro. E siamo al termine, ci rimane giusto il tempo per i saluti e per rimandarvi a tutte le nostre iniziative dedicate al mondo della radio, del radioascolto, dei media e della tecnologia, che sono raggiungibili cominciando la navigazione dai nostri due siti internet principali, www.bcldnews.it, www.siciliamedia.it, e poi cercateci sui social, vari canali YouTube, account Twitter e pagine e gruppi su Facebook. Troverete tutti i riferimenti a partire dai due siti che vi ho appena citato, e quindi non mancano i modi per rimanere in contatto con noi anche al di fuori di questa mezz'oretta scarsa che settimanalmente passiamo in radio. Da Roberto Scaglione è tutto, appuntamento alla prossima settimana, stesso orario, stessa frequenza. Buona prosecuzione d'ascolto, a risentirci.